Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my hero?
Amiche e amici radioascoltatori, sta per andare in onda La Verità Presente, un programma ideato e curato dal pastore avventista Gioacchino Caruso.
Cari radioascoltatori, buona giornata. Nelle ultime 5 trasmissioni ci siamo soffermati per approfondire in maniera esaustiva la composizione dell'essere umano. Abbiamo visto quali sono gli elementi che compongono l'uomo creato da Dio. Pensate, abbiamo valutato utilizzare 5 trasmissioni perché consideriamo l'argomento essere di una importanza principale per la verità presente. Come proteggerci prima del ritorno di Cristo dallo spiritismo dilagante? Ormai ha occupato tutte le nicchie della società, la televisione in quasi tutte le trasmissioni, ci sono presentatrici, presentatori che fanno riferimento a contatti che si possono avere con i cari defunti. Cosa dire della politica? Sembra che buona parte degli amministratori consultano sistematicamente medium per farsi prevedere come andranno le cose. La cultura, l'imprenditoria, il commercio, la parte del leone la fanno le religioni che insegnano la sopravvivenza dell'anima. Quando si crede questo, il passo è breve per essere ingannati dagli angeli caduti. Gesù stesso ha messo in guardia dicendo: attenzione, prima del mio ritorno sorgeranno dei falsi cristi e dei falsi profeti che faranno grandi prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Purtroppo tutti credono che si possa avere contatto e comunicare con i defunti. Non sanno che dietro l'apparizione dei defunti c'è sempre, sicuramente, lo spiritismo. Abbiamo visto che il Creatore, per dare vita all'essere umano, ha preso la polvere bagnata, dice Geremia, ha formato l'uomo, l'ha formato con le sue mani, ogni organo dell'uomo è stato costruito dalle dita di Dio. Infatti l'essere umano non è stato chiamato all'esistenza come tutte le altre cose, l'uomo è l'opera d'arte dell'artista Dio. Quando l'uomo è uscito dalle mani di Dio non aveva vita. Dio ha soffiato nelle sue narici un soffio vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. La Bibbia non dice che l'uomo ha ricevuto un'anima immortale. E dopo aver creato l'uomo, gli ha detto: il giorno che sceglierai di separarti da me, morirai. Il peccato, quindi i drammi del nostro pianeta, cominciano con la più grande bugia inventata dal diavolo, che ha opposto alla verità del Creatore: il giorno che voi disubbidirete, morirete. Il mentitore disse: non morirete affatto. Dio aveva informato l'essere umano che la sua vita dipendeva completamente dal suo creatore, che se come creatura si fosse separato dal creatore, che è la fonte della vita, avrebbe conosciuto la morte, cioè la separazione dalla vita. Infatti la Bibbia ci dice che nessuna creatura in tutto l'universo creato al di fuori di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, possiede l'immortalità in sé. L'Apostolo Paolo insegnava che solo Dio possiede l'immortalità, 1 Timoteo 6,16, il quale solo possiede l'immortalità. Noi, sue creature, siamo alla ricerca dell'immortalità. Lo stesso Apostolo, scrivendo ai Romani, capitolo 2, versetto 7, dice: vita eterna a quelli che con la perseveranza nel bene operano e cercano gloria e onore e immortalità. L'essere umano è alla ricerca dell'immortalità perché non la possiede, la riceverà solo al ritorno glorioso di Gesù. Questo insegnamento l'abbiamo approfondito in queste ultime 5 trasmissioni. Adesso vedremo di esaminare alcuni versetti difficili contenuti nella parola di Dio che alcuni torcono a loro discapito, dice l'Apostolo Pietro. Il primo testo difficile che introdurremo è il dilemma dell'Apostolo Paolo. Seguirà poi l'albero dell'immortalità, poi ancora la pitonessa di Endor, cioè l'apparizione di Samuele che era già morto. Poi le anime che gridano sotto l'altare, è un testo del libro dell'Apocalisse, poi la parabola raccontata da Gesù, il ricco Epulone e Lazzaro, poi ancora predicando agli spiriti in carcere, e poi seguirà il fuoco eterno. Come vedete abbiamo un programma molto ricco. Il primo testo difficile è quello di Filippesi, capitolo 1, versetti da 20 a 24. Prima di leggere questi versetti vorrei darvi alcune informazioni circa la lettera ai Filippesi, nella quale l'Apostolo Paolo scriveva le parole che andremo adesso a esaminare. Quando Paolo ha scritto questa lettera, in quale circostanza si trovava, dice la storia, che Paolo era in carcere a Roma. In quel momento l'apostolo non sapeva cosa sarebbe successo della sua vita, se fosse stato liberato oppure no. Adesso a posteriori sappiamo che l'apostolo è stato liberato, sarebbe stato imprigionato una seconda volta. Sappiamo questo sempre leggendolo nella stessa epistola al capitolo 1 versetto 7 e poi versetti 13 e 14. Da questi versetti sappiamo che Paolo era in catene. Versetto 7, ed è ben giusto che io senta così di voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto nelle mie catene quanto nella mia difesa e nella difesa del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Adesso leggiamo il versetto 13 e versetto 14, tanto che a tutte le guardie pretoriane e a tutti gli altri è diventato notorio che io sono in carcere per Cristo. E la maggior parte dei fratelli del Signore, incoraggiati dei miei legami, hanno preso vie più maggior ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Da ciò che abbiamo letto veniamo informati che l'Apostolo Paolo in questo momento è in catene, in prigione. Entrando bene adesso nell'argomento di oggi, leggiamo i versetti da 21 a 24. Poiché per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto nell'opera mia, quel che io debba preferire non saprei dire. Io sono stretto da due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario a voi. Molti cristiani usano questi versetti per dire che l'Apostolo preferiva morire per poter partire subito dopo la morte e vivere con il Signore. Adesso vorrei che aveste il quadro completo elencando le opzioni proposte dall'Apostolo Paolo. La prima opzione che presenta Paolo è per me il vivere Cristo. La seconda opzione è il morire guadagno. Poi continua e dice se il vivere nella carne che è la prima opzione o il morire che è la seconda opzione non so cosa scegliere. L'Apostolo non sa che cosa scegliere tra cosa. Sino adesso l'Apostolo Paolo ha parlato di vivere e di morire. Quando dice non so cosa scegliere, sta facendo riferimento a una delle due opzioni, vivere o morire. Bene, adesso, prima di continuare, facciamo una pausa musicale. Ci siamo fermati quando Paolo dice non so cosa scegliere fra vivere o morire. Poi nel versetto 23 dice per me è difficile sapere cosa scegliere, se vivere o morire, perché per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Adesso andiamo alla parte che sembra come se l'Apostolo Paolo lasciasse intravedere che vorrebbe andare subito dopo la morte con il Signore. Rileggiamo il versetto 23, dove dice che è messo alle strette se vivere, morire, non so cosa scegliere. Subito presenta questa terza opzione, ultima parte del versetto 23, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore. L'Apostolo Paolo sta dicendo: non so se scegliere vivere oppure morire. Poi dice: c'è una terza opzione, che è di gran lunga migliore di vivere o di morire, sarebbe partire per stare con Gesù Cristo. Questa è la terza opzione. La domanda che ci poniamo è la seguente: quanto l'Apostolo Paolo aspettava di partire per stare con Cristo? Alcuni cristiani dicono che l'Apostolo Paolo sta dicendo che sarebbe successo immediatamente alla sua morte, la sua anima sarebbe uscita dal corpo per andare a stare con il Signore. La lettura del testo ci informa che l'Apostolo presenta tre ipotesi. La prima è scegliere di continuare a vivere, la seconda è morire in Cristo, la terza opzione, che è la migliore rispetto al vivere o al morire, sarebbe quella di partire per stare con Cristo. Notate che l'Apostolo Paolo non sta dicendo che dopo la morte sarebbe partita a vivere con Cristo. Approfondiremo subito dopo questo. Sta semplicemente dicendo: partire e stare con Cristo è di gran lunga cosa migliore. Per questo dobbiamo chiederci cosa insegnava l'Apostolo Paolo a proposito di quanto, in quale evento o circostanza si va a vivere con Cristo. Voleva l'Apostolo dire che si va a vivere con Cristo subito dopo la morte? L'Apostolo credeva fermamente e insegnava che si può andare a vivere con Cristo solo dopo la sua seconda venuta in gloria e maestà. Per rispondere alla domanda in maniera esaustiva, è necessario tornare a leggere il versetto 20, dove l'Apostolo Paolo utilizza due vocaboli. Sono anelare, desiderare e speranza. Ricordiamoci di questi due desideri di Paolo: anelare e speranza. Versetto 20. Secondo la mia viva aspettazione, la mia speranza di non essere svergognato di cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Il vocabolo greco utilizzato dall'Apostolo Paolo è apokaradokia, anelare. In un altro versetto che leggeremo dopo si userà anelare ardentemente. Conforme al mio anelito e alla mia speranza, il termine greco è lo stesso, apokaradokia. L'Apostolo Paolo sta dicendo che egli desidera glorificare Cristo nel suo corpo sia con la vita che con la morte. Immediatamente ci chiediamo qual era il suo anelito oppure il suo ardente desiderio. Era forse credere che alla morte la sua anima immortale sarebbe uscita dal corpo per andare a stare con il Signor Gesù? Era questa la speranza, l'insegnamento dell'Apostolo Paolo? La risposta biblica è no. L'Apostolo Paolo spiega a se stesso. Basta andare a leggere un'altra epistola dell'Apostolo dove spiega meglio qual era il suo anelito, la sua speranza. Romani capitolo 8, versetti da 10 a 23. Anche qui l'Apostolo Paolo usa le due stesse parole utilizzate in Filippesi, anelito e speranza. E se Cristo è in voi, bene il corpo morto a cagion del peccato, ma lo spirito e la vita a cagion della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne voi morirete, ma se mediante lo spirito mortificando gli atti del corpo voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito Santo attesta insieme al nostro spirito che siamo figlioli di Dio, e se siamo figlioli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, e seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Versetto 18. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione con brama intensa, apokaradokia, aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla verità, ma a cagion di colui che l'ha sottoposta. Non senza speranza, però la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione. Per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio, poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi stessi gemiamo in noi medesimi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati in speranza, or la speranza di quel che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Notate il termine apocaradochia, viene tradotto con brama intensità. La speranza della creazione e la manifestazione dei figli di Dio, questo è l'anelito ardente di tutta la creazione. Al versetto 20 parla della caduta di Adamo ed Eva. La creazione ha un anelito ardente e ha pure una speranza, la redenzione. La domanda quindi è: qual è l'anelito ardente, la speranza della creazione? Versetto 21, che la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione alla liberazione gloriosa dei figli di Dio. Notate, la liberazione gloriosa dalla corruzione. Versetto 22, la creazione sta soffrendo, sta reclamando. Perché sta reclamando? Non solo la creazione, ma noi stessi che abbiamo la primizia dello Spirito. Domanda: qual è l'anelito ardente, la speranza dell'Apostolo Paolo? È lo stesso anelito, la stessa speranza di tutta la creazione. La creazione e l'essere umano desiderano ardentemente essere liberati dalla corruzione. I cristiani stanno aspettando che il loro corpo sia redento. In realtà vedremo che il momento della redenzione del corpo, ci dice Paolo, avviene alla resurrezione. Adesso, prima di leggere il testo di Prima Corinzi 15, facciamo una seconda pausa musicale. Quando avverrà la liberazione della creazione e dell'essere umano? Paolo dice in Prima Corinzi 15: avviene quando Cristo tornerà al suono della tromba, quando trasformerà questo corpo mortale in corpo immortale e questo corruttibile in corpo incorruttibile. Quindi l'anelito ardente, la speranza dell'Apostolo Paolo non era morire per andare immediatamente con Gesù. Il desiderio ardente, la speranza dell'Apostolo Paolo era unito alla creazione che attende la redenzione finale del suo corpo. Riprendiamo il nostro testo difficile di Filippesi. Filippesi 1:20. Cosa chiede l'Apostolo Paolo sia con la vita che con la morte? Glorificare il nome del Signore. Secondo la mia aspettazione e la mia speranza di non essere svergognato di cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte, poiché per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Vedete, l'Apostolo dice che sia con la morte che con la vita vuole glorificare il nome di Gesù. È semplice sapere cosa voleva dire l'Apostolo quando diceva con la sua vita glorificare il nome di Gesù. Quando l'Apostolo Paolo predicava l'Evangelo, molte persone si convertivano al Signore. In questo senso il nome di Gesù veniva glorificato. E cosa voleva dire l'Apostolo quando afferma che avrebbe glorificato il nome di Gesù anche con la sua morte? Come una persona può glorificare il nome di Gesù attraverso la sua morte? Notate cosa viene detto nell'Evangelo di Giovanni. Nei versetti che leggeremo, notate, chi parla e direttamente Gesù, e fa riferimento a Pietro. Pietro che avrebbe glorificato il nome di Gesù attraverso la sua morte. Giovanni capitolo 21, versetto 18. In verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti condurrà dove non vorresti. Sta parlando della morte dell'Apostolo Pietro. C'è infatti una tradizione che si tramanda. Dice che l'Apostolo Pietro è morto crocifisso. Poi nel versetto 19 è detto: or disse questo per significare con quale morte egli glorificherebbe Dio. Pietro con la morte avrebbe glorificato il nome del Signore. Ecco come con la morte si può glorificare Dio. Giustamente, quanto la gente vede la fermezza, la calma, la fedeltà con la quale il morente non rilega, non abbiura la sua fede. La gente che assiste dirà: questa sì che è una fede vera, genuina, e molti quinti si sarebbero convertiti con la fedeltà dell'apostolo Pietro, con la fedeltà dell'apostolo Paolo. L'apostolo Paolo nel testo ai Filippesi sta dicendo: se vivo desidero guadagnare anima a Gesù, se muoio come martire la gente vedendo la mia costanza nella sequela al Maestro si convertiranno al Signore. E nel Nuovo Testamento, nel libro degli Atti, è detto di Stefano la stessa cosa. Atti capitolo 7 versetto 59 e 60: e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva: Signor Gesù, ricevi il mio spirito. Poi postesi in ginocchio gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Alla morte di Stefano c'era un giovane nemico dei cristiani, il suo nome era Saulo. Vedendo la costanza di Stefano, la fedeltà di Stefano, ne rimase talmente coinvolto che egli stesso si convertì, diventando successivamente il più grande apostolo della Chiesa nascente. Nel suo dilemma l'apostolo Paolo dice: se vivo desidero guadagnare anime per Gesù, se muoio la stessa cosa, con la mia morte desidero portare anime a Gesù. E adesso rileggiamo il nostro testo di Filippesi 1, versetto 21, poiché per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. In che senso per l'apostolo il morire sarebbe stato un guadagno? Leggendo la sua storia tutti comprendiamo che l'apostolo non aveva paura di morire. Leggendo la sua biografia, egli stesso ci racconta di essere passato in molte tribolazioni nella sua vita. La ragione per cui Paolo considerava la morte un guadagno è perché finalmente poteva riposarsi da tutti i dolori e le afflizioni alla quale era già passato. Sentite cosa dice il libro degli Atti degli Apostoli, cosa succede a tutti coloro che muoiono nel Signore, anzi non nel libro degli Atti, anzi il libro dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 14 versetto 13. Apocalisse 14, 13: e udì una voce dal cielo che diceva: scrivi beati i morti che d'ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, e sento che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. L'apostolo Paolo sapeva che se fosse morto in Cristo, le sue opere l'avrebbero seguito. La morte poteva farlo riposare della durata della sofferenza, in attesa del ritorno di Gesù. Infatti, sentite cosa scrive nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 11, versetti 23-28. Sono stato in carcere, ho sofferto battute, sono stato spesso in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte nell'abisso. Spesso volte in viaggio in pericolo sui fiumi, in pericolo di ladroni, in pericolo per parte dei connazionali, in pericolo per parte dei gentili, in pericolo in città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E per non parlare d'altro, c'è che mi assale tutti i giorni l'ansietà per tutte le chiese. Leggendo questa descrizione si può vedere che l'apostolo Paolo ha avuto una vita molto difficile. Per questo gli dice: per me il vivere è Cristo, ma per me anche la morte è un guadagno, perché finalmente riposerò da tutte le preoccupazioni della vita. Dopo aver spaziato sul contesto, riprendiamoci il dilemma dell'apostolo Paolo. Ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia e a quel che io debba preferire, non saprei dire. Io sono stretto da due lati, ho il desiderio di partire e essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Questa è la terza opzione, però la approfondiremo la prossima volta. Grazie per l'ascolto e vi auguro la buona giornata. Che Dio vi benedica.
Who am I that the bright and morning star
would choose to light the way for my ever wandering heart.
Avete ascoltato La Verità Presente, un programma ideato e curato dal pastore avventista Gioacchino Caruso. You catch me when I'm falling.